Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra che ci guida verso il cielo. Bene, oggi volevo dividere in due la mia catechesi di oggi, trattando nella prima parte la festa odierna della Natività di Maria. E nella seconda parte, volendo narrarvi la vita della beata Serafina Sforza, vissuta, nel XV secolo e morta proprio l'8 settembre 1478. Prima però facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie e regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, come dicevo, nella prima parte trattiamo della festa di oggi, la Natività della Beata Vergine Maria. Il padre Giacomo Pesce, passionista che ha scritto diversi volumi sulla Madonna, cosiddetto Mariale, nel secondo volume in cui tratta delle feste della Madonna, così apre il capitolo che riguarda la festa dell'8 settembre, Natività di Maria. Lo apre con un esordio, un racconto devozionale che ci vuole introdurre in questa festa. Questo è il racconto che riporta il padre Giacomo Pesce nel suo Mariale. A Milano, in via Santa Sofonia, c'è un piccolo ma rinomatissimo santuario di Maria Bambina, tenuto dalle suore di Maria Bambina. In questo santuario, come lo possono attestare gli innumerevoli quadri ex voto, la Madonna sotto il titolo di Maria Bambina elargisce grazie e miracoli in grande copia. La folla non cessa di frequentare il santuario, portando nel cuore una gioia particolare attinta dalla piccola bambina in fasce, che in mille modi dimostra quanto gradisca di essere onorata sotto la figura di bambina. Quel piccolo simulacro di cera, riposto in una culla d'argento, ha una storia gloriosa. E la storia è questa. Nel 1842 il prevosto di San Marco lo donava alla superiora generale delle suore della Capitanio nell'ospedale Ciceri. Capitanio è la fondatrice appunto delle suore di Maria Bambina. Dall'ospedale passò alla casa generalizia di via San Sofia, venerato prima, poi rinchiuso in un armadio a motivo del suo deterioramento. Quindi è stata donata al monastero, al convento, questa statua di Maria Bambina in cera, che finisce sostanzialmente in un armadio a un certo punto, però l'8 settembre di ogni anno, nella sala del noviziato veniva rimesso in venerazione, proprio nell'occasione della festa, veniva tolto dall'armadio e messo nella sala del noviziato. Il 9 settembre, quindi il giorno dopo la festa, del 1884, alle ore 7 del mattino, la madre generale si recò in infermeria per la solita visita alle ammalate. Quindi prima di riporre praticamente questo simulacro nell'armadio, la madre generale pensa bene di portare questa statua all'infermeria, dalle suore malate, e passando di letto in letto, porgendolo devotamente a baciare alle inferme. Cosa accade? Che tra le malate vi era una giovane postulante, Macario di Levere, che era molto grave, in fin di vita. Quando la madre generale giunge al suo letto con l'effigie di Maria Bambina, la moribonda fece uno sforzo per baciarla invocando il suo aiuto. E appena ebbe baciato il simulacro, la postulante sentì un fremito misterioso correre per le sue membra. «Sono guarita!» esclamò. «Sono guarita!» Sciolse le fasce, buttò via le medicazioni, si vestì, cominciò a camminare speditamente, prese cibo come qualunque altra suora. Rimase in piedi fino alla sera, era perfettamente guarita. Il miracolo riempì di stupore tutta la città di Milano e da quel giorno quella piccola chiesa divenne un santuario mariano. Il simulacro prodigioso venne restaurato, collocato sull'altare maggiore dentro una culla preziosa. L'istituto di Santa Bartolomea Capitanio divenne l'araldo della devozione a Maria Bambina. In tutte le chiese dell'istituto Maria Bambina è onorata quale patrona delle suore e di tutte le loro case. E quanto Maria Bambina gradisca l'onore datole da queste suore lo prova la diffusione dell'istituto. Qual è l'origine della festa? La festa della Natività di Maria sorse in Oriente. Nella vita di Papa Sergio viene elencata fra le quattro feste della Santa Vergine esistenti a quel tempo e sappiamo che l'imperatore Maurizio, qui morto nel 602, ne aveva prescritta la celebrazione con le altre tre dell'Annunciazione, della Purificazione e dell'Assunta. Quindi sicuramente la festa precede queste figure, Papa Sergio e l'imperatore Maurizio. San Bonifacio introdusse la festa in Germania, il grande apostolo appunto della Germania, San Bonifacio vescovo. Una graziosa leggenda attribuisce al vescovo Maurilio l'istituzione della festa. E forse veramente gli introdusse nella sua diocesi una festa per realizzare il desiderio della Vergine che gli era apparsa verso l'anno 430 e di qui il nome di Nostra Signora Angevina o Festa dell'Angevina che ancora le dà nella regione orientale il popolo cristiano. Chartres invece rivendica al vescovo Fulberto una parte preponderante nella diffusione della festa in tutta la Francia. Il re Roberto il Pio diede le note ai tre bei responsori, Solem Justitiis, Stipes Iesse ad Nuntium Domini, nei quali Fulberto celebra il sorgere della stella misteriosa che doveva generare il sole, il virgulto sorto dal ceppo di essi che doveva portare il fiore divino sul quale riposerà lo Spirito Santo, la onnipotenza che della Giudea produce Maria come una rosa dalle spine. Nel 1245, durante la terza sessione del primo concilio di Lione, Innocenzo IV stabilì per tutta la Chiesa l'ottava della Natività della Beata Vergine Maria, compiendo il voto emesso da lui e dai cardinali durante la vacanza di 19 mesi causata dagli intrighi dell'imperatore Federico II alla morte di Celestino IV e terminata con l'elezione appunto di Papa Innocenzo IV. Divenne anche festa di precetto, quindi pensiamo quanto era importante questa festa e lo è tuttora. Nel 1377 il grande Gregorio XI, il papa che aveva spezzato le catene di Avignone, tornando a Roma, completò gli onori resi alla Vergine nascente con l'aggiunta della vigilia alla solennità. Ma purtroppo le intenzioni del pontefice poi non ebbero seguito che per qualche tempo negli anni torbidi che seguirono la sua morte, poi scomparve questa vigilia. Ma tutto questo ci fa capire quanto fosse cara alla cristianità e quanto deve essere cara a noi. Qual è infatti il significato di questa festa? Lo si desume dall'intera ufficiatura, dice il padre Giacomo Pesce, tutta ispirata alla gioia e alla riconoscenza a Dio per il prezioso dono fatto all'umanità. Se in effetti la Chiesa celebra il 24 giugno la nascita del Battista, come un giorno di gioia che annuncia e preannuncia in quanto precursore la venuta del Redentore, beh, molto più, la Chiesa celebra con gioia la nascita di colei dalla quale sarebbe nato il Redentore, il Salvatore. Prosper Grangé dice nel suo libro L'anno liturgico: sappiamo dal Vangelo che la nascita del Battista fu motivo di gioia per i suoi genitori, per il villaggio di Ein Karim e per le borgate vicine. Dopo i fatti, no, riportati nel Vangelo in cui si parla dell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria, quindi la nascita del Battista con quei segni straordinari, no? Che riguardano il padre che è diventato muto, riacquista la favella, la sua nascita, eccetera. Tutti fatti che hanno inondato di gioia quei paesi, bene, molto di più, dobbiamo dirlo, della Madonna. Se è vero che nulla ci dicono i Vangeli della sua nascita, se è vero che la sua nascita passò inosservata per molti, se Gerusalemme restò davanti a questa nascita esteriormente indifferente, sappiamo però che il giorno di questa nascita resterà un giorno incomparabile di gioia, non solo per una città o per un popolo, ma per tutto il mondo e per tutti i secoli, perché la Madonna segna l'inizio, il sorgere dell'aurora che preannuncia la venuta del sole. Colei che veniva insieme al figlio a ridonare la vita al genere umano, la speranza al genere umano. Quindi dice il padre Giacomo Pesce che la riconoscenza a Dio, la gioia, viene a motivo del fatto che nasce la più grande figlia di Adamo, discesa dalla stirpe di Davide, il maggiore onore che la stirpe umana abbia mai avuto nella sua storia e avrà mai dopo Cristo, la cui vita doveva essere una grande luce per tutta la cristianità, sulle cui preghiere possiamo contare con sicurezza, nella quale Dio ha trovato il suo trono magnifico, intorno alla quale si intrecciano due ghirlande sublimi, la dignità di Madre di Dio e la sua verginità perpetua, la quale merita tutti gli elogi che la Sacra Scrittura tributa all'incarnata sapienza, grazie ai tesori immensi che Dio ha accumulato in lei. E quindi sono tanti motivi di riconoscenza e di gioia. Quindi abbiamo detto la nascita della più grande figlia di Adamo, la quale doveva essere una luce per tutta la cristianità. La Madonna è una grande luce. La luce dopo le tenebre che hanno coperto l'umanità per secoli, no? Secoli e secoli, da Adamo ed Eva fino a lei. Luce di verità, luce di grazia, luce di vita. Ecco che ci illumina, ci sorregge, ci riscalda in questa vita terrena, nella quale Dio ha trovato il suo trono magnifico, è l'arca dell'alleanza profetizzata, preannunciata dai profeti, prefigurata da diverse figure dell'Antico Testamento, simboleggiata sotto vari simboli, la quale merita tutti gli elogi che la Sacra Scrittura tributa all'incarnata sapienza, grazie ai tesori immensi che Dio ha accumulato in lei. Lo stesso nome Maria, che festeggeremo tra qualche giorno, ci rimanda alla grandezza di questo nome che è come un mare che racchiude tutte le acque della terra, cioè tutti quei semi di bontà, di bellezza, di santità che vediamo sparsi, sono come accomunati in lei, in pienezza. Come la nascita di Gesù fu preceduta, preparata, descritta da innumerevoli profeti, così quella di Maria, è il primo profeta che preannuncia questa nascita come qualcosa di straordinario che segnerà l'inizio della grazia, è proprio Dio stesso. Dopo la caduta di Adamo ed Eva, dopo la cacciata dal paradiso terrestre, dopo aver rimproverato Adamo ed Eva per la loro disobbedienza, rivolto al serpente, Dio disse: una donna ti schiaccerà il capo. E qual è questa donna preannunciata da Dio che avrebbe schiacciato la testa del serpente, immacolata, tutta santa, tutta piena di grazia, che col figlio avrebbe collaborato alla redenzione del genere umano? È appunto Maria Santissima. Dopo Dio, i patriarchi, i profeti annunziarono la vita e le opere di Maria. Il Cantico dei Cantici ce la descrive tutta bella, i suoi capelli sono di colore delle spighe mature, i suoi occhi sono come quelli della colomba, i suoi denti più candidi dell'avorio, le sue labbra dolci e soavi come favo di miele, le sue guance sono colorite a guisa di pomi dorati, dalle sue vesti si sparge soavissimo profumo di incenso. Libro del Siracide, dice, ella cresce bella e profumata, quale rosa piantata presso le rive di un ruscello. Cresce forte, rigogliosa come il platano dalle acque, nella piena luce del sole. La sua modestia si rivela e spira odore di balsamo, sicché tutta la casa ne ripiena. La sua misericordia estende le benefiche larghe fronde a guisa di terebinto. La sua carità sparge ovunque le propaggini come le piantagioni delle rose di Gerico. La sua gloria si innalza come il cedro del Libano, il cipresso di Sion, la palma di Cades. Naturalmente tutte queste bellezze esterne o qualità, ecco, dell'anima sono nulla rispetto a quelle interiori, no? Della grazia, dell'anima di Maria, della vita soprannaturale che è in lei e che canta Davide nel Salmo 77. Come vita feconda la sua anima produce frutti innumerevoli di virtù e di grazia. Profeta Isaia esclama: Ascolta Israele, grandi prodigi ti serba il Signore, dalla famiglia di Davide nascerà una vergine. Questa vergine avrà un figlio che si chiamerà l'Emmanuele, che come dice San Matteo nel Vangelo significa Dio con noi. Il profeta Geremia anche preannuncia quale portento la donna che da sola concepirà e porterà l'uomo nel suo seno. Abbiamo parlato delle figure bibliche che preannunciano Maria, Giuditta, Debora, Esther, furono figure di Maria salvezza del popolo cristiano. Agar, Resfa, Noemi furono figure di Maria, Mater dolorosa presso il figlio agonizzante e morto. Ancora molti sono i simboli biblici, l'arca di Noè, che raffigura Maria, che conservò il seme del mondo spirituale. Nel roveto ardente, figura di Maria che diventò madre senza cessare di essere vergine, roveto che bruciava senza consumarsi, appunto. Nella verga di Aronne, Maria è raffigurata, diventata feconda, nulla perdendo del suo candore e conservando il frutto e il fiore. Nel vello di Gedeone è raffigurata Maria che riceve la rugiada celeste in sé, cioè il giusto, il Salvatore, il Cristo. Nella scala di Giacobbe è raffigurata Maria, la vera scala attraverso la quale Dio discese dal cielo in terra, gli uomini salgono dalla terra al cielo. Quindi, come vediamo, la nascita di Maria è stata preceduta da secoli e secoli di preparazione, attraverso i profeti, i patriarchi, le figure bibliche e innumerevoli simboli. Per questo la Chiesa ci fa dire nella Santa Messa: Nativitas tua, gaudium annunziavit universo mundo. La tua nascita, o Maria, fu annunzio di gaudio in tutto il mondo. Fu annunzio di gaudio. È proprio la festa che ci ricorda Maria causa della nostra letizia. Dice il padre Giacomo Pesce: la natività di Maria fu giorno di allegrezza per tutti, per Dio, per gli angeli e per gli uomini. Fu anzitutto oggetto di compiacenza per Dio, e questo per due ragioni, dice il padre Giacomo Pesce, per la sua dignità e per la sua grazia. Anzitutto per la sua dignità. Maria nasce designata ad essere la madre del Verbo incarnato, cioè di Dio. Ora, madre di Dio vuol dire una dignità che eleva Maria a regina degli angeli e degli uomini, perché il rapporto che viene a stringersi tra Dio e la Madonna è così stretto, così unico, così straordinario che nessun'altra creatura può vantare qualcosa di più grande di questo titolo. A quale degli angeli il figlio può mai rivolgersi: tu sei mia madre, mi hai generato? Ecco, il legame che si stringe tra il Verbo di Dio e la Madonna è unico. È così il legame che si stringe quindi con l'Eterno Padre e con l'Eterno Spirito Santo. Madre di Dio vuol dire che ella è affine alla Santissima Trinità, disse Giacomo Pesce, affine. Madre di Dio vuol dire che Dio non ne potrebbe fare un'altra più grande né uguale. Madre di Dio vuol dire il più grande miracolo che fece stupire gli stessi angeli, il finito contiene l'infinito. Dunque Maria ha una dignità che non ha confini e che non ha uguale. Come diceva San Massimiliano, il termine Madre di Dio è un termine che fa girare la testa, chi potrà mai comprenderlo fino in fondo? Una dignità, dice il padre Giacomo Pesce, che divinizzò quasi questa bambina. Infatti, dice lo Spirito Santo nel Cantico dei Cantici, Sexaginta sunt regine, una est matri sue, electa genitrices sue. Cioè, 60 sono le regine, le fanciulle sono senza numero, ma una sola è la madre, l'eletta, a sua genitrice. È l'unica prescelta tra le creature. Ha una missione così elevata, così grande, così straordinaria. Bene, era Dio che parlava così nel Cantico dei Cantici, annunziava a tutte le generazioni come la neonata bambina sarebbe stata elevata alla dignità di madre sua. E quindi ecco la gioia, la compiacenza di Dio per la sua dignità, ma abbiamo detto anche per la sua grazia. Dice lo Spirito Santo, molte figlie raccolsero nella loro anima grazie e pregi, ma tua Maria le è tutte superate fin dal primo giorno della tua nascita. Intorno alla sua culla cantano gli angeli, chi è mai costè che nasce e spunta dalla terra, bella come la luna, candida come l'aurora, splendente come il sole? San Vincenzo Ferreri dice: Maria fu santificata nel seno della madre sopra tutti gli angeli e i santi. Infatti si dice che il punto di partenza della Madonna è maggiore al punto di arrivo di santità e di grazia dei più grandi santi e anche dei più grandi angeli e anche degli angeli e santi messi insieme. Tertulliano afferma: Dio vedeva in Maria un abbozzo del suo futuro figlio. E d'altra parte, cioè, se Dio si compiacque all'inizio della creazione nel vedere il mondo uscito dalle sue mani, no, Dio vide che era cosa buona e giusta. Dio creò il cielo e la terra, e le piante, gli animali, l'acqua, il cielo, eccetera. E si compiacque nel vederle perché era una cosa buona e giusta, beh, molto più nel vedere venire al mondo la futura madre del Verbo fatto carne. La nascita di Maria fu oggetto di tripudio anche per gli angeli, dice il nostro padre Giacomo Pesce, gli angeli ardono d'amore di Dio, essi sono creature che hanno meritato il paradiso per la loro carità. Ora Dio alla carità delle sue creature accorda la carità stessa del paradiso. Gli angeli, amando Dio, nell'appagamento della loro carità godono tutta la loro beatitudine. Ma chi ama Dio si rallegra nel vederlo glorificato e si rattrista nel vederlo offeso. Questa gioia e questa tristezza sono in rapporto all'ardore e all'amore. Più si ama, più ci si rallegra nel vedere glorificato l'oggetto amato e viceversa. È certo che l'amore degli angeli verso Dio è ardentissimo, perciò ardentissima è la gioia loro nel vederlo glorificato. Dinanzi alla culla di Maria bambina, essi, gli angeli, compresero che quella bambina era la futura madre di colui che con la sua morte avrebbe debellato per sempre la potenza di Satana e che quindi milioni di anime sarebbero andate in cielo a lodare e ringraziare Dio. E quindi, dice il nostro autore, gli angeli non poterono che tripudiare di immensa gioia nel vedere in Maria glorificato sommamente Dio. A motivo della grazia, dice che avrebbe ottenuto per innumerevoli anime le quali avrebbero con la loro poi vita anch'esse glorificato Dio, lodato Dio. Nelle catechesi che abbiamo fatto sugli angeli abbiamo anche trattato del fatto di come gli angeli all'origine furono messi alla prova proprio con la visione del futuro Verbo incarnato e della Madre sua che si avrebbero dovuto accogliere e abbracciare. E gli angeli buoni, che poi furono confermati in grazia, si rallegrarono sommamente in questo disegno di Dio. Lo adorarono con profonda umiltà, riconoscendo non solo il Verbo incarnato, ma anche la sua madre come loro regina. Quindi l'attesero lungo i secoli, fino al suo arrivare nella storia, per cui quando la videro bambina, nata da Sant'Anna, San Gioacchino e Sant'Anna, non senza l'intervento di Dio, perché come sappiamo, dalla tradizione Anna era ormai avanti negli anni, era sterile, incapace di prole, ma appunto per intervento di Dio ebbe il dono di portare in grembo e quindi dare alla luce la Vergine Maria. San Giovanni Evangelista nella sua Apocalisse dice di aver visto un angelo che ebbero di allegrezza col Vangelo in mano incalzava alle spalle la bestia di Babilonia che col vino della lussuria inebriava tutta la terra, offuscava le menti degli uomini. Nello stesso tempo San Giovanni vide un altro angelo che seguiva la bestia gridando: «Cade ormai la gigantesca Babilonia!» Infine vide un terzo angelo che con voce sonora gridava: Chiunque avrà adorato la bestia sorbirà fino all'ultima stilla il calice dell'ira di Dio. Il padre Pesce commenta: Ora io domando, se gli angeli attendevano ansiosi il grande giorno delle glorie e dei trionfi di Dio, se il loro tripudio era immenso pensando a quel giorno, chi può descrivere il loro gaudio alla culla di Maria, la quale annunziava la venuta del grande giorno? Certamente che essi cantarono quel cantico che più tardi avrebbero ripetuto a Betlemme: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Infine, la nascita di Maria fu oggetto di allegrezza per gli uomini. Quanto più prolungata è la notte, tanto più allegro appare il giorno. Quanto più grave la tristezza, tanto più grande è la gioia. Ora da molti secoli gli uomini erano oppressi dalla tristezza, ottenebrati dalle tenebre dell'errore, vittime della morte, schiavi di Satana. Perciò immensa fu la loro allegrezza davanti alla culla di Maria, la futura madre del Messia, del Redentore del mondo, del Salvatore delle anime. Che cosa fu la gioia causata da Giuditta, da Ester, da Deborah in confronto alla gioia causata da Maria? Allora gioirono poche migliaia di persone salvate nel corpo, no? Queste eroi di Israele che intervenivano per salvare Israele e che erano appunto figura di Maria. Ma mentre Deborah, Giuditta, Ester salvarono il popolo dallo sterminio materiale, eh beh, Maria invece ci salva dalla morte eterna, non solo un popolo, non solo in un'epoca, ma il genere umano, in tutta la sua storia. Ai tempi di Giuditta, di Ester e di Deborah, pochi furono i nemici debellati. Ora invece, per mezzo di Maria, è debellato il capo dei nemici di tutta l'umanità. Perciò giustamente la Chiesa fa cantare nella sua liturgia, in questo giorno, Cum iucunditate, nativitate, beate Maria Virginis celebremus, cioè celebriamo con giocondità, con grande gioia la nascita di Maria Vergine, perché quia ex te ortus est Christus Deus noster, perché da Maria è nato Cristo il nostro Dio, il quale, distruggendo la maledizione, ci dà la benedizione e la vita eterna. Quando appare l'aurora, il creato si abbellisce, gli uccelli cantano, i fiori aprono le loro corolle, i malati sentono sollievo. Ora Maria è l'aurora del vero giorno, è la luna che rischiara la notte, è il sole tra noi e Dio perché ci comunica la luce che è il Verbo Perciò la nascita di Maria dice a tutti gli uomini la promessa fatta a Dio dopo il peccato, che si è adempiuta, l'attesa del Salvatore durata tanti secoli è finita, i sospiri dei patriarchi e dei profeti sono soddisfatti, la madre del Salvatore del genere umano è nata, l'aurora della salute dell'umanità è apparsa. Per questo, gaudemus omnes in domino, gioiamo tutti nel Signore. La nascita di Maria è il giorno dell'allegrezza per gli uomini. Infine, dice il Giacomo Pesce, la nascita di Maria è anche oggetto di terrore per Satana. Satana, dopo il peccato di Adamo ed Eva, era diventato il principe, il signore del mondo, no? Gesù stesso chiama Satana il principe di questo mondo, e il principe è tale perché ha una certa autorità. Tutta la terra gemeva sotto la schiavitù del demonio, ma ecco spuntare colei che sarà il tormento dei demoni. Ipsa conteret caputum, ella ti schiaccerà la testa, il capo. Satana era stato sconfitto nell'istante in cui Maria fu concepita immacolata e poi nel giorno della nascita di questa immacolata. Bene, in conclusione, dice il nostro autore, Maria ci salvò dalla maledizione e dalla morte perché ci diede colui che prese su di sé la terribile maledizione convertendola in benedizione, che volle morire lui per dare la vita a noi. Pertanto, dinanzi alla culla di Maria, rallegriamoci con Dio e con gli angeli. Gaudemus omnes in domino. Gioiamo tutti, tutti con Dio, con gli angeli, nel Signore. Dinanzi alla culla di Maria promettiamo viva riconoscenza verso colei che è la nostra più grande benefattrice. Gratias tibi ago nunc et in perpetuum. Cioè, a te renderò grazie adesso e in perpetuo, perché è la nostra benefattrice, più grande benefattrice, dopo Cristo e insieme a Cristo. Ancora dinanzi alla culla di Maria ringraziamo Dio che fece di una creatura umana l'essere più grande del cielo e della terra dopo la divinità. Bene, vorrei chiudere questa prima parte della nostra catechesi con una lettera che scrive San Massimiliano Maria Kolbe nel settembre del 1923. Così scrive: ormai vicino l'8 settembre, festa della Natività dell'Immacolata, Nostra Regina, Signora e Tenerissima Madre. Quali i suoi cavalieri, facendo parte della sua guardia del corpo, non possiamo lasciare che questo giorno trascorra senza porgergli gli auguri. È perché oggi è il compleanno della Madonna, no? Ma che cosa possiamo augurare ancora a colei che, esaltata al di sopra di tutte le creature terrestri e celesti, è divenuta la Madre di Dio e regna ormai eternamente in paradiso? Cioè, come facciamo a augurargli qualcosa di più se Dio l'ha esaltata così tanto, l'ha fatta sua madre, ed ora è nel gaudio eterno del cielo? Ella è la regina del cielo e della terra, la mediatrice di noi tutti, attraverso le sue mani scorre sulla terra ogni grazia. Che cosa dobbiamo augurarti dunque, o illustrissima o dolcissima signora? Tutto il bene ci viene da lei, che cosa possiamo noi povere creature dargli? E continua il santo: tanti ancora non ti conoscono perché nati nel paganesimo, oppure educati nel giudaismo, oppure imbevuti dei funesti principi dei protestanti. Molti ti hanno conosciuto, ma ti sfuggono, oppure ti hanno abbandonato ed ora sprofondano nel fango dell'immoralità. Ebbene, Regina, in questo caro giorno della tua festa, noi ti auguriamo con tutto il cuore e con tutta l'anima di prendere possesso al più presto e in modo totale dei nostri cuori e dei cuori di tutti e di ciascuno senza eccezione, sia egli cattolico, scismatico, protestante, ebreo, pagano, buono o cattivo. O regna su tutti noi e in tutti noi, poveri abitanti di questo globo terrestre, che vola negli spazi del cielo. E regna non solo durante questo nostro pellegrinaggio terreno, ma anche per i secoli dei secoli in eterno. Noi, da parte nostra, accompagniamo gli auguri con la nostra opera e pagando di persona, A prezzo della nostra fatica, dei nostri beni, della nostra salute, della nostra reputazione, della nostra vita. E con il tuo possente aiuto, poiché da soli non possiamo nulla, libereremo per te il maggior numero possibile di anime dalla schiavitù del demonio, del mondo e della carne, e rese felici te le offriremo in proprietà finché non ci rivedremo, mammina, in paradiso, i tuoi militi e le tue militi. E quindi vediamo questo augurio, no, di questo grande innamorato di Maria che fa alla mamma del cielo, ecco, che questa mamma possa davvero prendere sotto di sé tutti i suoi figli, possa trovare corrispondenza al suo amore in tutti i suoi figli, perché tutti possano entrare nel gaudio del cielo. E questo in fondo il desiderio anche della nostra Mamma del Cielo, veder trionfare il regno di Cristo in tutte le anime che a tanto prezzo sono state pagate. Ed è quindi anche il nostro augurio che vogliamo innalzare alla Madonna, proponendoci, ecco, davvero di servirla, di amarla, di seguirla, di fare tutto ciò che è in nostro potere per lodarla, ringraziarla per corrispondere al suo amore, per farla contenta e far sì che tante altre anime la conoscano, la amino. Bene, allora ora facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo, ci ritroviamo per la seconda parte di questa nostra catechesi dedicata alla Beata Serafina Sforza. Eccoci di nuovo qui per vedere insieme la vita della beata Serafina Sforza, vedova dell'Ordine di Santa Chiara, 1434-1478. Serafina venne al mondo, come si crede, in Urbino circa l'anno 1434. Ebbe per padre Guido Antonio di Montefeltro, conte d'Urbino, e per madre Caterina Colonna, nipote di Papa Martino V. Al battesimo le fu imposto il nome di Sveva, quindi non si chiamava Serafina, ma Sveva, questo è il suo nome di battesimo. Rimasta ancora giovanissima e priva dei genitori, orfana, fu chiamata a Roma dallo zio materno, il principe Colonna, per essere allevata nella sua casa. Non le mancò niente alla sua educazione e nella città di Roma attinse anche una viva fede alle verità della religione cristiana. L'anima sua si aprì sempre più alle dolci ispirazioni della pietà e il suo cuore si imbevve dell'amore di Gesù, nel tempo stesso che la sua mente si abbelliva anche di tutte le cognizioni necessarie a una persona della sua condizione. Quindi è evidente che era una persona nobile e quindi anche l'educazione doveva essere impartita in un certo modo. Verso l'anno 1448 Svevia fu data in sposa ad Alessandro Sforza, signore di Pesaro e gran contestabile di Sicilia. Questo principe aveva sposato prima Costanza Varani, che poi era morta, figlia del duca di Camerino, dal quale aveva avuto una figlia e un figlio, Battista e Costante, che Sveva si incaricò di allevare e che amò sempre teneramente come fosse stata la loro madre naturale. Dopo alcuni anni di intima unione con la sposa, il signore di Pesaro fu obbligato a prendere le armi per andare in soccorso del fratello, Francesco Sforza, duca di Milano. Nel partire lasciò alla virtuosa sposa il governo dei suoi piccoli stati. La guerra e per conseguenza la lontananza del principe si prolungarono per ben 10 anni, quindi Svevia rimase sola praticamente per 10 anni senza il marito e nel tempo, in questo tempo, dovette quindi mantenere l'ordine e l'amministrazione delle terre del marito, facendosi però grandemente amare dalla popolazione per la sua dolcezza e anche per la sua generosità nelle elemosine verso i poveri. Finita la guerra, con vantaggio del duca di Milano, Alessandro tornò a Pesaro, ma cominciò da questo momento una serie di amarezze incredibili per questa serva di Dio, beata. Ai duri travagli della guerra si videro improvvisamente succedere nel principe il lusso, la mollezza, l'oziosità e infine la dissolutezza scandalosa. Quindi il marito torna davvero cambiato da questa guerra e cambiato chiaramente in peggio. Aveva dato inizio nel suo cuore a una passione peccaminosa per una certa donna del popolo di nome Pacifica. La pia principessa, più dispiacente dell'offesa di Dio che dell'ingiuria che le era fatta, non cessava di versare lacrime e preghiere ai piedi della croce di Cristo. Cercò di ricondurre lo sposo a sentimenti migliori, facendogli udire a più riprese con dolcezza la voce della coscienza, mostrando in ogni occasione una pazienza davvero inalterabile, no? Ma i suoi avvertimenti, lungi dal farlo rientrare in sé, non fecero che irritare sempre più il principe, il quale, deponendo ogni pudore, giunse fino a prendere nel suo palazzo questa donna adultera, ordinando che fosse onorata e obbedita come la vera padrona di casa. E Sveva, che era la sua sposa legittima, fosse trattata come una serva. Non c'erano insulti, oltraggi e maltrattamenti che egli non prodigasse nei confronti della nostra beata, spingendo il suo furore fino ad attentare alla vita di lei. 3 volte cercò di avvelenarla, una volta la prese per la gola e tentò di strozzarla, ma il Signore vegliava sulla sua vita, le ispirava una grande pazienza. Ella si contentava di pregare e di rendere in ogni occasione il bene per il male. Ecco la vendetta, tra virgolette, dei santi. Rendere al male il bene, rispondere all'odio con l'amore. La vita di questa beata era un quotidiano martirio. Quanto più aumentavano i maltrattamenti, tanto più lei raddoppiava le preghiere, le austerità e gli esercizi spirituali per attingervi la forza di soffrire tutto e specialmente per ottenere la conversione del disgraziato sposo. Vedete, noi tante volte facciamo l'esatto contrario, vediamo che le cose peggiorano e diminuiamo la preghiera, invece no, proprio perché dobbiamo essere forti nella virtù e strappare da Dio la grazia e dobbiamo moltiplicare la preghiera. Raddoppiare le penitenze e gli esercizi spirituali. Il Signore riservava alla sua serva però altre prove. Il principe, sviato sempre più dalla sua passione, arrivò a non poter più sopportare la presenza di quella la cui vita era una condanna della sua condotta. Un giorno le saltò addosso, la caricò di percosse, la trascinò per i capelli fuori del palazzo e le ordinò di andare a rinchiudersi nel convento delle Clarisse. Quindi non solo maltrattata, ma buttata fuori di casa, no? Sveva andò a bussare alla porta del monastero del Santissimo Sacramento e trovò un asilo di carità presso le pie figlie di Santa Chiara che lo abitavano. L'odio del colpevole sposo la inseguì però anche dentro il monastero, poiché furono messe delle guardie alle porte del monastero, le quali ebbero ordine di intercettare tutte le lettere, di impedire ogni comunicazione di Sveva col di fuori. L'esilio di una principessa così virtuosa, così buona, così compita, fu cagione di dolore soprattutto per il suo figliastro Costante, che l'amava come sua propria madre. D'altra parte l'aveva cresciuto, li aveva cresciuti lei, i 2 figli avuti nel matrimonio precedente. E dolore fu anche per la corte, per tutta la città. Piangevano sulla sua sorte, biasimavano apertamente il comportamento del marito. La pia principessa nel monastero ritenne l'abito secolare, ma sino al primo giorno si sottomise a tutte le osservanze della vita religiosa con grande coraggio e quindi approfittò, per così dire, di quel posto in cui la provvidenza l'aveva costretta a rifugiarsi per vivere davvero una vita santa, una vita, come le religiose. La sua vita era una continua preghiera, si trovava costantemente in ginocchio davanti alla tomba della beata Felice Meda, alla quale pareva che non si potesse distaccare. E in effetti i santi sono i nostri compagni in questa vita d'esilio, dobbiamo spesso invocarli perché ci aiutino e soprattutto legarci a qualche santo in particolare, ecco, perché ci faccia da tutore, da maestro, da guida, da intercessore. Con le sue preghiere e le sue lacrime sollecitava da Dio la conversione dello sposo e della sua disgraziata complice. Vedete la preghiera che Gesù ci ha detto: pregate per i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra i giusti e sopra i malvagi, no? E quindi vediamo che la sua preghiera non solo verso il marito al quale era legato per il vincolo del matrimonio, ma addirittura verso la sua concubina con la quale viveva l'adulterio. Frattanto i Colonna, suo parente, erano stati avvertiti dei maltrattamenti onde era oggetto da parte del principe suo sposo e, volendosi informare della verità dei fatti, mandarono a chiedere ragione allo Sforza della sua condotta. Ma il principe, per giustificarsi, inventò le più nere calunnie contro la serva di Dio e dichiarò che si era ritirata nel chiostro per nascondervi la propria vergogna. E siccome gli invitati facevano delle difficoltà a mettere un simile cambiamento, colei che avevano conosciuto così virtuosa, lo Sforza si offrì a darne la prova irrefutabile e al bisogno provocare la confessione della colpevole. Così fa annunciare una sua visita a Sveva, minacciandola di far incendiare il monastero se non si fosse dichiarata colpevole. Quindi vedete come dalla calunnia poi si arriva alla completa cattiveria, no? Addirittura di incendiare il convento se non diceva di essere colpevole. Arriva e chiama la vittima alla grata del parlatorio, intorno alla quale erano stati da lui appostati dei testimoni per udire il discorso senza essere veduti, affinché fosse anche fatta relazione scritta di ciò che la serva di Dio diceva, la quale chiaramente si trova in un grande angoscia, no? Interiore. Non sa come fare, perché se si dichiara innocente espone tutta la comunità al pericolo di essere uccisa, no? Essere bruciato il convento. Dall'altra, se si confessa colpevole, offende la coscienza, tradisce la verità, dice una bugia, no? È chiaro che non si può fare il male neanche per un fine buono, qual era quello di salvare il convento. Quindi che fare? Decise di tacere, di rimanere in silenzio. Lo vedete? Disse allora il principe ai testimoni, ella non osa negare in mia presenza il delitto che le ho veduto commettere. E così esce trionfante, credendo di aver persuaso tutti della colpabilità della sposa. La principessa fu ben presto informata del fine della visita dello sposo, delle infernali macchinazioni di lui per ingannare gli invitati della sua famiglia. Desolata al pensiero del disonore che ridonderebbe sopra tutta la sua famiglia, andò a prostrarsi in lacrime ai piedi del crocifisso. Che fare se non appellarsi a Dio, ecco, chiedere a lui che intervenga, no? Raccomandò la sua causa al Salvatore degli uomini, ecco il nostro avvocato a cui far ricorso quando nessun altro ci può aiutare. Il soccorso celeste non si fece aspettare, poiché il crocifisso chinò il capo verso di lei. Il Dio del Calvario fece udire all'anima afflitta della sua serva parole di ineffabile consolazione affinché non si potesse dubitare dell'intervento divino, il crocifisso ha conservato quella posizione. Quindi il crocifisso si smuove e si china verso la serva di Dio e mantiene quella posizione, la statua, no? A cui si fa riferimento. Tuttavia lo sposo di Sveva indurì il cuore, andò ancora più avanti nel delitto, la volle costringere a abbracciare la vita religiosa, a rendergli l'anello nuziale come se fosse in suo potere rompere le promesse fatte davanti a Dio, ricorse anche alle minacce. Ma Sveva, sostenuta dalle celesti consolazioni e dai consigli dell'abbadessa del monastero, si mostrò non pieghevole al timore. Anche qui ricordiamo, no? Sempre vediamo nella vita dei santi come bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E non poteva non riconoscere quel patto fatto davanti a Dio. Il matrimonio, sappiamo che è l'unione tra un uomo e una donna fatta e sigillata davanti al Signore, per cui non si è più due, ma una carne sola, come Gesù ha dichiarato nel Vangelo. Quindi l'uomo non separe ciò che Dio ha unito. Allora il principe raddoppiò le minacce, sarebbe arrivato anche alle violenze se Dio non avesse avuto un'altra volta pietà di Sveva. Le apparve l'augusta madre di Dio, la consolatrice delle anime afflitte, La fortificò e le mostrò la vita delle figlie di Santa Chiara come il porto nel quale le sarebbe dato di trovare la calma e il riposo dopo tante tempeste. E sveva il colpo della felicità, vestì la divisa di San Francesco sotto il nome di Suor Serafina. Quindi, cioè, non potendo comunque rientrare nel castello, è costretta a vivere lì. Ecco che la Madonna accetta, no, la sua offerta come religiosa. Intercede per lei e lei si dona a Dio, non potendo tornare presso il suo sposo. E qualche autore porta anche una dispensa avuta dal Papa Clemente III per poter abbracciare la vita religiosa. Ella si mostrò degna di questo nome scelto, cioè Suor Serafina, perché fu davvero angelica nel fervore, nell'amore al Signore. Ammaestrata e purificata dalla sventura, arrivò ben presto all'eroismo della virtù, e la sua obbedienza, la sua umiltà, il suo amore all'orazione fecero di lei l'esempio vivente della comunità. Non c'era specie di penitenza che non si imponesse con gioia, sia per espiare le più piccole colpe di una vita passata tutta nella pratica della virtù, sia soprattutto per attirare sui peccatori e in modo particolare i suoi nemici, che erano il marito e la sua convivente, le grazie di cui avevano bisogno per convertirsi. Gli storici ci dicono che la disgraziata pacifica, vestita degli abbigliamenti che erano appartenuti a Suor Serafina, non temeva ad andare a visitarla nel monastero e con tono imperioso le dava a fare dei lavori d'ago come se la beata fosse stata la sua serva. Serafina, lungi dal provare il più piccolo risentimento, l'accoglieva sempre con parole piene di carità, ma nel segreto del cospetto di Dio non cessava di offrire lacrime e penitenze per la conversione dei due colpevoli. Per qualche tempo ancora il principe di Pesaro non parve vivere che per colmare la misura dei suoi delitti. A volte è così, no? Più preghiamo, più sembra che davvero si scateni l'inferno. Ma infine, ecco, dopo tante sofferenze, tanta preghiera, ecco che la grazia scende e ottiene la conversione del pentimento, ottenendolo non solo per il marito, ma anche per la compagna dei suoi disordini. Vergognoso dei suoi eccessi, vinto dalla grazia, Alessandro Sforza andò a umiliarsi ai piedi della sua vittima, pianse i suoi traviamenti e nel rimanente della vita non cessò mai di edificare con opere di misericordia e col pentimento quelli che con la sua condotta passata aveva troppo lungamente scandalizzato. Quindi ottiene una vera e propria conversione. Una conversione che si vede anche negli effetti, in una vita completamente cambiata. Il monastero di Santa Chiara partecipò sempre largamente alle sue liberalità. Alla sua morte, avvenuta nel 1473, il figlio Costante, che gli successe nella signoria di Pesaro, continuò a proteggere quella comunità, anche a motivo di Serafina, verso la quale aveva sempre professato un amore filiale. E la beata Serafina fu eletta poi badessa del monastero nel 1475. Per 3 anni si sforzò di condurre le figlie nella via della santità, rendendo loro cara tutte le osservanze della vita religiosa, anche le più difficili, insegnando loro quanto è soave il giogo del Signore. Alla cura delle cose spirituali unì quella delle cose temporali, onde fece anche restaurare il monastero, lo accrebbe considerevolmente in modo da corrispondere a tutti i bisogni presenti come futuri. Giunse quindi l'ora in cui poté andare a raccogliere nelle gioie eterne quello che aveva seminato nelle lacrime, no? Come dice il salmista, no? Appunto, che il contadino semina in lacrime, ma poi raccoglie con gioia. Formata prima dalle virtù che ne avevano santificato la giovinezza, abbellita poi dalla più eroica pazienza e finalmente arricchita da tutti i meriti acquistati nell'austerità della vita religiosa, la sua corona era pronta. Era l'8 settembre 1478, nascendo al cielo nel giorno in cui la terra aveva veduto nascere la dolce consolatrice degli afflitti, come abbiamo visto prima, ossia la beata Vergine Maria che l'aveva amato sempre di amore filiale. Subito dopo la sua morte, il suo corpo esalò un profumo delizioso che per 3 giorni riempì la cappella del monastero dove era esposto. Quando parecchi anni dopo fu dissotterrato per dargli una sepoltura più onorifica, fu trovato intatto e senza la minima traccia di corruzione. E questa preservazione miracolosa si è perpetuata fino ai nostri giorni. Numerosissimi furono i miracoli avvenuti dopo la sua morte, tanto che Benedetto XIV ne approvò il culto e la sua salma fu infine trasferita nella cattedrale di Pesaro. Ecco, chiediamo a questa beata, oggi in cui vediamo tanti matrimoni sfasciarsi anche per un nulla, ecco, chiediamo a questa beata che aiuti, sostenga le tante famiglie in difficoltà, aiuti tutti a perseverare con fedeltà nelle proprie promesse, anche quando questo significa dolore, significa solitudine, significa abbandono, significa lotta. Ecco, chiediamo a questa grande beata che interceda, ecco, dal cielo per tutti noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata Serafina, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.